Vincenti Gianni.
Presente.
Dell'Erto Lerina. Tortoriello Maria Grazia. Muracchioli Benedetta. Petracci Eleonora. Butteri Marzia. Camera Alfredo. Tognini Omar. Tarabella Alberto. Bernardi Loris. Tenerani Bruno. Quindi sono 10 presenti, 1 d'assente, la seduta è valida.
Bene, seduta è valida, scrutatori Butteri, Camera e Tenerani. Visto che è un po' che non ti vediamo, ti facciamo fare subito qualcosa. No, vabbè, ci mancherebbe. Bene, punto primo, approvazione verbali della seduta precedente del 9 ottobre 2025, che è favorevole? Siamo 9, contrari nessuno, astenuti 1, Tenerani, che non era presente al Consiglio. Non ho comunicazioni da rendere al Consiglio, passiamo al punto 3 che è l'approvazione del DUP, il documento unico di programmazione 2026-2028, lo passo alla dottoressa Bici che lo illustra al Consiglio.
Buonasera a tutti. Come sapete il DUP è documento unico di programmazione che è la linea guida di quello che è poi il bilancio di previsione triennale. Il DUP è triennale, contiene una parte che è una parte, diciamo, la parte strategica, no? Che poi non sono altro il riporto di tutte quelle che sono le linee programmatiche del mandato del Presidente. E poi arriva la parte operativa dove c'è un'illustrazione sia finanziaria, quindi da indicazioni di quelli che possono essere gli stanziamenti nelle varie missioni, programmi e macroaggregati, ma poi quello che interessa in particolare, che poi noi andiamo a vedere a valutare, che il Consiglio andrà a vedere a valutare, sono quegli allegati che sono i fondamentali allegati al DUP, che danno un indirizzo, indirizzo in materia di personale, in materia di lavori pubblici, in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Quindi non dico che ora bisognerà vedere tutto il DUP, che l'avrete sicuramente guardato, letto e quant'altro, ma quello che poi ci servirà per poi far approvare il bilancio di previsione sono gli allegati che trovate alla fine di questo documento. Gli allegati che sono? Abbiamo detto il programma dei lavori pubblici, questo programma dei lavori pubblici sapete che viene adottato prima con decreto del Presidente, entra dentro al DUP perché c'è un motivo per cui viene adottato prima, perché bisogna che poi ci passino 60 giorni prima che poi, perché nessuno prima dell'approvazione definitiva del bilancio, che qualcuno facesse opposizione, avesse qualcosa da dire in materia di lavori pubblici, può sempre intervenire. Quindi viene adottato prima, però viene dentro a questo documento. E il programma dei lavori pubblici il responsabile è il nostro ingegner Michela, il quale ha raccolto poi tutti gli interventi sopra ai 150.000 euro di lavori, ecco, 140 per servizi e forniture che verranno fatti nel triennio. Chiaramente la maggior parte di interventi sono già interventi programmati, perché come sapete noi per quanto riguarda i lavori pubblici viviamo di trasferimenti, poca roba riusciamo a finanziare col nostro bilancio, quindi praticamente quei trasferimenti che ci arrivano dal MIT, no? Dal MIT, che ci esige una programmazione triennale. Quindi nel momento in cui noi dobbiamo accedere a questi finanziamenti che sono triennali, anche ogni 4 anni, no? Prevedono anche un periodo più lungo, bisogna presentare gli interventi che purtroppo non sono modificabili se non in occasioni particolari ed eccezionali. Quindi il nostro programma dei lavori pubblici è quello che comunque abbiamo già, è il trascinamento di quello che abbiamo già fatto l'anno scorso, quindi che comprende, oltre al 27, comprenderà il triennio 26, 27 e 28. Lo stesso dicasi in materia di interventi che riguardano l'edilizia scolastica, In questo caso mi sembra che abbiamo solo un intervento che è un finanziamento, fondo di coesione. No, ma c'è anche, mi sembra, un altro intervento. Sì, un intervento. Ah, brava, ok. Il finanziamento che arriva è stato riportato, che il finanziamento arriva da che, dalla regione Toscana, mi pare. Dalla regione Toscana, bene. Quindi avete avuto modo di vederli, quindi questo programma dei lavori pubblici. Poi abbiamo anche il programma degli acquisti delle forniture, sempre di importi, dobbiamo mettere importi superiori a 140, e in questo programma è previsto l'acquisto di un mezzo per intervenire con i nostri operai nelle strade, un mezzo che costa all'incirca sui 180.000 euro. Quindi è risorsa di bilancio, siamo riusciti anche quest'anno a mettere delle risorse di bilancio, perché come sapete per fortuna all'alba, diciamo, non ci sono interventi di spending review, quindi siamo riusciti con anche i trasferimenti maggiori che abbiamo dallo Stato, che vanno a compensare il nostro trasferimento, diciamo quello importante di 13 milioni di euro, cioè quello che va a ammortizzare i nostri 13 milioni di euro che bisogna versare, siccome vanno a aumentare gradatamente negli anni, un altro anno abbiamo una prima diciamo graduale aumento di questo trasferimento che va a tutire il trasferimento che bisogna dare allo Stato, per cui siamo riusciti anche ad ammettere qualcosa di nostro, di risorse nostre sugli investimenti. Gli investimenti, in questo caso per ora finanziamo questo acquisto. Poi importante è che siamo riusciti a fare per la prima volta, credo, da quando abbiamo avuto la possibilità di riassumere, per la prima volta l'abbiamo messo nel DUP il programma, cioè il fabbisogno del personale nel limite della nostra capacità assunzionale. Il fabbisogno cosa vuol dire? Che il Consiglio individua nelle varie missioni gli importi che devono essere stanziati per poter assumere. Quindi, come vedete nel prospetto, un piccolo prospetto che poi viene riassunto a pagina 153 del DUP, noi quest'anno possiamo assumere finalmente 4 funzionari amministrativi contabili, 2 istruttori amministrativi contabili e 2 operatori esperti, che poi non sono altro che i cantonieri che stanno andando in pensione, quindi bisogna chiaramente sostituirli, perché altrimenti faticano a fare la reperibilità, insomma, e a garantire i servizi minimi per le strade. Ecco, questo è importante. Poi chiaramente il piano assunzionale verrà specificato in particolare nell'approvazione del PIAO, che avverrà entro il mese di gennaio, e lì ci sarà come verranno assunti, in che maniera, quindi attraverso un concorso, mobilità, quant'altro, e poi verrà chiaramente poi individuato meglio il servizio dove andranno queste assunzioni. Quindi possiamo essere contenti che finalmente in fase di programmazione possiamo programmare le assunzioni per la prima volta dopo tanto, anche se le abbiamo già fatte, ma le abbiamo fatte sempre in corsa, no? Abbiamo fatto sempre delle modifiche in base a che cosa? Alle nostre possibilità economiche, perché un conto è la capacità assunzionale che ci impone i limiti di spesa, che è fatta da vari diciamo conteggi, no? Ma quella noi ce l'avremo anche da vendere, la capacità assunzionale, mentre la capacità finanziaria è tutt'altra cosa. Il prossimo anno riusciamo anche a farlo. Sì. Per ora non abbiamo ancora previsto niente, perché purtroppo noi bisogna andare piano piano, perché quando noi abbiamo lavorato al DUP, e bisogna lavorare al DUP per tempo, anche sulla spesa del personale, eccetera, e ci siamo detti dobbiamo andare gradatamente, perché non si sa mai, una spending review che arriva con una finanziaria ci potrebbe, è talmente delicato il nostro equilibrio di bilancio, che bisogna essere prudenti, come abbiamo sempre fatto. Noi siamo sempre in tempo, se vediamo che le cose vanno bene, anche le nostre entrate, perché ripeto, purtroppo abbiamo delle entrate che non sono una garanzia come i comuni. Il comune ha una lista di carico di chi paga l'IMU, di chi paga la TARI e via discorrendo. Noi non abbiamo questo, lo sapete perfettamente, non sappiamo chi comprerà le macchine e chi non le comprerà. Purtroppo è questo il nostro problema. Poi nel caso in cui invece vediamo che le cose vanno bene, chiaramente possiamo incrementare e variare il piano assunzionale, questo non ce lo impedisce nessuno. Sì. Ah, va bene. Per le scuole. Palestra di Villa, ma ce l'abbiamo? Io non lo so. Ah, eccolo qua. Aspetta, che è talmente piccolo. No, ma qui vedi, c'hai. Ci vuole l'ingrandimento. Qui c'hai anche il minuto, eh?
Il minuto è il fondo di coesione.
Ah, il fondo di coesione, va bene. Il minuto è che è vero, sì.
Un milione e mezzo.
Sì, negli anni, fino a 6 milioni. Ok, basta. No, non abbiamo, noi non, ad oggi, cioè, allora è vero che, sapete perfettamente, no? Il DUP è un documento che è un po' una contraddizione, nel senso che è inutile fare dei programmi se poi non sai le risorse finanziarie che hai, però viene prima del bilancio, eh? Ma quello che abbiamo sempre fatto, che avete visto, quando noi abbiamo approvato il bilancio, magari in questo momento non prevediamo spesa di investimento perché con le nostre risorse non ce la facciamo a sostenerla, perché comunque ci abbiamo da garantire 700 chilometri di strade di erba, no? Per dirti, e quest'anno abbiamo messo un bel gruzzoletto, poi lo vedrete quando si illustrerà il bilancio, siamo riusciti a mettere un bel gruzzoletto invece di dire oddio ce la farò, siamo sicuri che quello è certo e sicuro. Dopodiché, quando andiamo a fare il nostro consuntivo, avremo delle risorse, avanzano, perché è fisiologico che ci sia sempre un avanzo libero di amministrazione, è fisiologico, per una serie di questioni. Vuoi che alla fine vuoi sempre che le nostre entrate sono legate a un trend che non è impossibile, matematicamente impossibile prevedere, quindi ti arriva una botta di PT che non ti aspettavi. Cioè, sono cose che poi sono risorse che vanno in avanzo libero. Quando andiamo, non che è meglio, diciamo che è prudente, non ce la fai nemmeno a slanciarti troppo. Io potrei avere una botta di PT che non mi aspetto, oppure potrei avere un minore PT, cioè, però diciamo che c'è un certo margine vedendo l'andazzo. Poi fare entrare tutto quest'anno nel 25, anche gli uffici non ce la fanno a sostenere tutto il lavoro, per cui noi avremo sicuramente un avanzo libero che ci permetterà in primis, come dice la legge, di finanziare le spese di investimento, e saranno gli interventi. C'è un bel piano delle nazioni quest'anno, tra l'altro qualcosina anche quest'anno, qualcosa dovrebbe entrare, no? Sul piano delle nazioni di quest'anno qualcosa dovrebbe entrare, certamente Marina ha già previsto che i contratti verranno fatti a gennaio-febbraio, e quindi l'accertamento si fa nel momento in cui si fa il contratto di vendita sul piano delle nazioni di quest'anno, e da lì si possono usare per cosa servirà, ecco, per gli investimenti che vorremmo fare. Quindi sul piano delle nazioni, che è l'ultimo documento.
Ma dove? Sono le risorse che mancavano. Sono le risorse che mancavano per raggiungere il target.
Ah, certo, ma quello è passato, eh? Sì, certo. Sono stanziati. No.
Sì, perché vanno per anno, no?
No. Noi, il DUP è anche fatto di cose, è anche una rappresentazione di quello che è stato fatto e di quello che è in corso, bravo, di quello che è in corso, quindi è il futuro ma anche il presente di quello che stiamo come dire lavorando ora, no? Quindi quelle risorse che tu vedi nel PNR sono quello che stiamo che è in atto attualmente. Certo, sì, stiamo facendo quelle cose lì. Sì, va bene, ecco. Io non avrei niente da aggiungere, se avete delle domande, poi il piano dell'azione lo vedete, è quello che abbiamo nella penultima pagina, è un piano delle nazioni che sono riviste anche delle cifre, per cui aggiornato, e insomma se anche se queste risorse riusciamo a far diciamo entrare qualcosa, queste sono vincolate alla spesa di investimento, senza altre destinazioni.
Aggiungo una cosa, se mi è consentito, visto che chiudo anche. Vi ricordo che il PNRR, quindi le previsioni che ci sono sull'ultimo anno, quindi sono le spese, le chiusure dei conti alla fine, perché il PNRR, la scadenza PNRR sarebbe il 31 marzo 2026, con collaudo o rendicontazione finale alla fine del mese di giugno o luglio. In assoluto questi termini sapete che l'anno prossimo è un anno delicatissimo da questo punto di vista, quindi a me la Claudia Bigi mi ha dato anche ampie rassicurazioni sul fatto che reggeremo anche l'urto dove ci fossero delle difficoltà, però sapete che non tutti i cantieri hanno avuto lo stesso tipo di... non hanno avuto intoppi, insomma ci sono stati degli intoppi non certo dovuti alla nostra volontà, sapete come sono nate le progettazioni, sapete gli accordi quadro, sapete che ci hanno dato a scatola chiusi della roba che poi quando l'abbiamo messa in campo addirittura abbiamo trovato progetti sbagliati, si sono arinate delle robe. Ecco, l'anno prossimo tutto questo viene a compimento. Allora, sulle scuole ci abbiamo avuto anche... la trasformazione di progetti che PNRR non erano, quindi non sono nativi PNR, progetti che erano finanziati col MIUR, che sono diventati, sono stati trasformati in PNRR. Ora è chiaro che tutti questi progetti, se avessero difficoltà, stanno ragionando quindi sulla tempistica, anche sulla possibilità di farli tornare al sistema di finanziamento nativo, quindi nazionale o regionale, e di quello stanno lavorando. Però d'altro canto quello che è nativo PNRR, le scadenze e la chiusura dei lavori dovrebbero avvenire, devono avvenire entro la data prevista. Quindi l'anno prossimo da questo punto di vista è un anno decisivo, delicato e decisivo, per cui c'è anche la dirigente, se ci sono delle questioni da mettere sul campo, qualcosa visto che il consigliere Tarabella l'ha fatto dopo nelle interrogazioni. Credo che sia il momento, perché con l'approvazione del bilancio si devono chiarire anche questi aspetti. Dall'altro lato, per quel che concerne la viabilità, sapete che c'è il percorso dei ponti, che noi ce ne abbiamo qualcosa come 460, quanti sono? Ecco, ho azzeccato, se ho sbagliato il numero più grosso, insomma, però 260. Quindi voi immaginate un percorso anche che riguarda anche solo il monitoraggio, la verifica su 260 ponti e poi gli interventi, anche se te fai 10-15 ponti rispetto a 260 sei sempre molto lontano. Ecco, quindi questi due percorsi sono due percorsi, tutti e due delicatissimi, entrambi delicatissimi, perché espongono a responsabilità colossali i dirigenti e ovviamente soprattutto il PNRR, date le dimensioni economiche degli investimenti che si vanno a fare, anche la stessa amministrazione e il suo equilibrio. Quindi credo che l'anno prossimo da questo punto di vista per la provincia di Massa Carrara sarà un anno molto non solo per la provincia di Massa Carrara ovviamente, ma anche per la provincia di Massa Carrara sarà un anno molto delicato proprio dal punto di vista degli equilibri di sistema complessivi e degli equilibri di sistema nostri. Tutto qua, per cui è per questo che anche ci sono entrambi i dirigenti che prestano ovviamente, si prestano a che vogliate farvi dare ragguagli sull'andamento delle opere, e dall'altro lato insomma la dottoressa Claudia Bigi che ci ha dato già fino dall'anno scorso, si ragionò sul sistema di finanziamento di modo a capire se saremmo stati in grado anche di reggere eventuali revoche di finanziamenti che ci venissero da Roma.
Bene, altri interventi? Nessuno? Metto in votazione al punto 3, approvazione del DUP, documento unico di programmazione 2026-2028, che è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli, contrari? Nessuno? Astenuti? 3. Immediata eseguita dell'atto, favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3. Punto 4, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno. Parola al consigliere.
Sono pervenute queste due richieste.
Le richieste, anche se non sono però nei termini, non so se perché l'ho fatte così, ma appunto, cioè era come dire anche un promemoria per fare comunque un intervento in ogni caso anche legato al DUP stesso. La prima riguardava i progetti PNRR e in particolare la situazione del progetto della scuola Barzanti e quello della scuola Galileo Galilei. La Galileo Galilei di Avenza, per quanto riguarda la palestra, dove era già stato segnalato, insomma, c'era stato comunicato un errore progettuale e che poi dopo aveva impedito il proseguo dei lavori e l'esecuzione dell'opera. E per quanto riguarda la scuola Barzanti, oltre a quello che era la rimodulazione delle palazzine da 5 a 3, durante il sopralluogo c'erano dei lavori in corso che apparentemente, insomma, dopo da un esame esterno sembra che siano un po' in ritardo rispetto ai tempi di completamento di marzo, insomma marzo-giugno, e quindi se c'erano degli aggiornamenti riguardo all'avanzamento di queste due opere e anche il discorso dei costi rispetto al finanziamento del PNRR stesso. Poi, come diceva il segretario, vedendo che nel DUP questi non sono riportati neanche come possibili interventi a supporto, perché sono due voci di spesa completamente diverse, con delle logiche, come spiegava prima la dirigente Bigi, il DUP è basato sulle risorse della provincia, quelle che si presume certe, mentre il PNRR ha dei fondi che sono quelli fissati, che eventualmente possono variare solo a seguito di domanda e di approvazione da parte del governo, insomma dell'ufficio che controlla i progetti. Quindi questa era la domanda, e se è vero, come ci è stato anche riferito per progetti comunali, che il Ministero della Pubblica Istruzione al momento è quello che è più rigido per quello che riguarda le date e le scadenze, quindi se è così, insomma, diventa ancora più difficile. Grazie.
Allora, per quanto riguarda la palestra del Galilei, come dire, non è, come dire, la prima volta che in quest'aula si racconta come è andata la storia e che, come dire, l'impossibilità di procedere con i lavori. Abbiamo iniziato il contenzioso con la ditta e non con il progettista, perché il progettista, che in questo caso aveva sbagliato il progetto, quindi quel finanziamento andrà perso, ma non abbiamo speso nulla, forse abbiamo dato l'anticipo che comunque ci dovranno ovviamente restituire per quello che riguarda, che sono i lavori che non sono stati fatti, rimarrà a loro da fare la parte di consistenza dei lavori effettuati, come l'apertura del cantiere, e ovviamente se ci saranno anche il mancato guadagno per aver sospeso il cantiere. Dopodiché ci sarà il progettista, che sarà assicurato, speriamo, altrimenti, come dire, succederà quello che succederà, cioè noi cercheremo di recuperare tutti i soldi il più possibile da chi ha sbagliato. D'altronde non è la responsabilità di questo ente, ma come dire, le responsabilità sono chiare, poi verranno chiarite in altra sede. Quindi la palestra del Galilei non verrà realizzata. Per quanto riguarda il Barzanti, lì la situazione è molto più complessa, perché le fasi sono state impostate dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito, sono state impostate la gara è stata fatta da Invitalia, c'è un meccanismo molto più complesso, è attenzionato dalla cabina di regia da parte della prefettura, è attenzionata dal Ministero stesso, quindi I lavori stanno andando avanti a rilento con tutta una serie di problematiche, ma stanno andando avanti, secondo me, con, diciamo, o troveranno delle soluzioni alternative, che non è solo quella di ridurre le palazzine, perché anche riducendo le palazzine, se non ci lavorano, non ci lavorano bene, sarà complicato arrivarci in fondo, compreso la qualità del lavoro, perché i lavori che vengono fatti sono contestati puntualmente dalla direzione dei lavori, perché sembrerebbe che lì ci sia gente che è abituata a fare il cuoco e non il carpentiere, e quindi questo sarà un tema. Queste sono le due, diciamo, situazioni complesse, una tolta dal tavolo del PNRR, l'altra con molte difficoltà, ma insomma, essendo uno dei progetti più ambiti da parte del Ministero, mi auguro che si trovino le soluzioni anche politiche a livello nazionale per poter arrivare in fondo, quindi con le proroghe o portando il finanziamento all'interno di un quadro che non è quello del PNRR, ma delle risorse di bilancio. Per il resto sono altri 10 come minimo gli interventi del PNRR, 11, complessivamente 12. Gli altri interventi ne sono finiti 4, mi diceva Marina, che sono stati finiti, rendicontati, insomma ci sono le certificazioni, e gli altri sono in via di definizione, per cui mi dicono da Ravella che in consiglio ti sei espresso in maniera molto 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 negativa, quindi hai parlato di debacle, di cimitero del PNRR, non so bene il termine, ma magari te ce lo puoi ricordare, il termine che hai utilizzato nel consiglio comunale di Massa, per dire che questa lì, ma dico, certamente poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio. Poi vedremo in fondo in Italia, quando arriveremo e tireremo la riga, quanti sono rimasti di qua e quanti sono rimasti di là, e chi ha sbagliato le regole e perché. Allora lì partirà il tantam di chi sono le responsabilità, di chi ha gestito il PNRR, con quale regole rigide, senza sapere dove eravamo, con il personale che non c'è, con i tempi strettissimi. Quindi il momento delle analisi verrà. Certamente, se vado a dare un giudizio, diciamo, generale, complessivo sull'ente, le cose che abbiamo gestito come provincia rispetto a dove siamo partiti, quindi ho la ragionevole certezza che si arriverà in fondo alla conclusione dei 9, perché 9 su 11 sono 11 più 2,
no, sono 14,
14 quindi sui 12 quindi ho la ragionevole certezza che si arriverà in fondo, tra l'altro, quindi anche in tempi, per esempio l'alberghiero di qui alla fine dell'anno, e quindi dobbiamo inaugurare il Meucci, è finito il Pascoli, insomma, diciamo che su quattro interventi sono già terminati, gli altri termineranno nel mese tra marzo e giugno, chiuderemo anche gli altri cantieri.
Grazie Presidente, non so se devo quello che ha detto, se devo commentarlo, perché cioè,
no, me l'hanno detto, magari mi hanno detto ancora una bugia.
Sì, mi hanno detto ancora una bugia, perché io il PNRR l'ho analizzato e feci qui un primo intervento dicendo che questo strumento, chi l'ha scelto e chi l'ha concordato, Conte e Gualtieri, come si chiamava, avevano fatto un errore, perché era un sistema non consono e non, diciamo, adatto, date l'organizzazione delle amministrazioni, il modo di lavorare, le esigenze e quant'altro. Quindi avere un sistema così, con dei vincoli delle scadenze e delle condizioni così stringenti, avrebbe portato a dei problemi. Chiaramente chi se lo trova, può essere il comune, la provincia o di centrosinistra, centrodestra, deve, gioco forza, fare al meglio quello che può fare, considerando che ci possono essere anche dei problemi. Noi ci riferivamo in consiglio comunale a dei lavori pubblici della regione l'opposizione, dal momento si parlava del piano della variazione di bilancio e delle opere pubbliche del comune, e veniva contestato, diciamo, il comune per quelle che sono le opere pubbliche, si parlava di alcune opere già progettate, pronte per essere fatte, per la difesa della, del suolo per l'erosione, che invece non vanno avanti le opere per il frigido, ad esempio, con delle sicuramente delle motivazioni, perché tutte le opere che hanno dei problemi ci sono delle motivazioni, però spesso con la volontà e con l'impegno si riesce anche a recuperare qualche giorno anche di fronte a dei problemi. Ora, nello specifico poi di questi 2 su 12, io non voglio qui discutere e parlare delle motivazioni, se si poteva fare in un altro modo, era solo una domanda per sapere a che punto erano. Poi è chiaro che un progetto uno lo può vedere anche, come dire, sulla carta, non so quando questo tecnico quando l'ha fatto, se c'era da prendere una... non voglio entrare nel merito della...
È stato validato da un ente terzo che lo ha validato e poi sono arrivati lì.
Va bene, quindi questo prendiamo atto. Ora gli studenti del Galilei poi per la palestra chiaramente aspetteranno quando ci saranno di nuovo possibilità di finanziarla.
Ce l'hanno la palestra, non è che sono a piedi, diciamo che non è che, vuol dire, non dispiace una palestra in più, servirebbe come il pane, però non è che sono senza palestra.
Vabbè. Devo passare oltre per il discorso delle... Quindi aspettiamo ora andiamo avanti a finirli questi progetti e poi chiaramente... andiamo poi prossimi mesi a vedere che vadano avanti nel miglior modo possibile senza altri imprevisti. Per quanto riguarda invece la situazione delle strade, avevo messo un discorso legato alla strada provinciale 73 dove c'è stato il problema a Castelpoggio e appunto nell'interrogazione sapere a che punto erano questi lavori di emergenza, insomma urgenza, e in generale anche se c'era un piano per la manutenzione della strada in generale, dove mi segnalano che anche in località Gragnana c'è un altro inizio, diciamo, di frana, quindi ci sono altri punti, e nel DUP ci sono appunto l'accordo quadro relativo alla manutenzione, interventi di manutenzione delle strade dove non sono indicati, e presumo che poi nella gestione ci saranno delle indicazioni di dettaglio da parte degli uffici per le zone che hanno maggior bisogno, credo, avendo queste cifre, un accordo quadro generale che poi viene mano a mano portato avanti dagli uffici durante l'anno. Quindi se su questa strada, che punto sono anche per la riapertura parziale della viabilità, e se c'è un piano e con delle date da parte degli uffici. Grazie.
Allora, premesso che la manutenzione di quella strada, mi rimango anche un po' colpito dal fatto che ci si concentri su una strada, evidentemente, sono delle vicinanze particolari dal punto di vista politico o altro che concentrano l'attenzione su una strada, quando noi abbiamo 700 km di strada a Lunigiana, dove ogni giorno, ogni secondo, ogni istante, quindi verrebbe da dire come mai non si fa la manutenzione, quindi dire, su tutte le strade che noi abbiamo. 700 km non sono pochi, e qui invece ci si concentra con un'attenzione molto 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 particolare, come se quella fosse diventata la strada, unica strada piena di problemi. Quindi per quello che riguarda la manutenzione generale, rimanderei a tutto quello che è successo negli ultimi anni e quello che succederà nei prossimi, sapendo che, lo vedrete poi nel bilancio che vi ha anticipato la dottoressa Bigi, dal prossimo anno probabilmente ci saranno più risorse, no? Usciamo da un periodo, speriamo che non succeda niente di particolare, ma ci sarà un'annata in cui 500.000 in più dallo Stato per il ripiano di avvicinamento agli 800.000.000 di euro nel comparto delle province italiane, ci sarà una stabilizzazione probabilmente sul gettito dell'IRPEF che sostituirà l'IPT e le assicurazioni. Ci sono somme urgenze che dovrebbero, di 4.000.000 di euro che ha fatto questa amministrazione, che potrebbero rientrare. Ci sono una serie di allineazioni che questa amministrazione ha messo in pista e che dovrebbero rientrare. Quindi chi arriverà probabilmente si troverà una possibilità completamente differente da quelle, forse per la prima volta, molto differente da quella che è stata negli anni precedenti, e quindi lì chi ci sarà si dovrà porre il tema se continuare a risolvere le emergenze che ci sono, ma soprattutto cercare di risolvere quelle che sono le richieste e le necessità più urgenti che sono sui territori, oppure di fare un'attività differente. Io intanto, quindi, non potrò, ma se mi posso permettere di suggerire qualche cosa, forse riuscire a tagliare l'erba due volte l'anno, caro Stefano, e magari pulire un po' le cunette, potrebbe essere molto molto serio rispetto al taglio dell'erba una volta all'anno senza pulire le cunette o pulirle poco. Per cui, insomma, se ci saranno queste risorse, forse, ma non è un problema mio, è un problema di altri. Venendo alla questione della strada, ricordo a tutti e a me stesso che i lavori sono iniziati l'8 di ottobre del 2025, sono iniziati quindi pochissimi giorni fa, sono appena 22 giorni trascorsi con le feste nel mezzo. Oggi restano da eseguire l'armatura del cordolo, che è quella che c'è sopra i pali che sono stati fatti, il gettolo del cordolo stesso, il disarmo e la tesatura dei tiranti. Il tutto dovrebbe arrivare entro i primi 10 giorni di novembre, quindi per avere un cronoprogramma. Quindi l'armatura del cordolo dovrebbe essere stata fatta oggi, domani dovrebbe essere fatto il getto del cordolo, il disarmo e la tessitura dei tiranti, una data che sta intorno al 10 e l'11 di novembre, in modo per arrivare alla messa in opera dei New Jersey per il senso unico alternato intorno alla metà di novembre, e quindi la riapertura della strada in quei giorni. Quindi entro la fine di novembre, al netto di slittamenti per il tempo, al netto di slittamenti tecnici e vari, possiamo dire che in poco meno di 2 mesi la strada verrà riaperta. E quindi credo che, come dire, mi sento di ringraziare tutti i tecnici che hanno lavorato su questi, ma anche la parte politica che si è assunta responsabilità anche, come dire, di andare avanti in maniera spedita su questo elemento. Poi sapete, ci sono altre due frane su quella strada, sono risorse che sono in casa. Una siamo messi meglio, l'altra siamo messi peggio. Quella che siamo messi meglio, i lavori sono stati affidati e quindi cominceranno a breve. Sono stati, come dire, è stato fatto il contratto, è stato fatto le verifiche di legge per l'azienda, la ditta Pandolfo di Lucca, e quindi dopo la riapertura della strada, quindi entro la fine di novembre, inizieranno anche loro a fare la sistemazione del muro su quella strada. Poi sono i lavori della seconda frana, che sono prima e dopo Gragnana, quindi anche lì soldi sono stati trovati, sono stati affidati, la gara negoziata è terminata il primo di ottobre, l'aggiudicazione provvisoria è stata fatta a Tecnopale a Boana, sono in corso le verifiche dei requisiti e quindi si presuppone che i lavori inizieranno entro il gennaio del 2026. Quindi, insomma, mi parrebbe che, come dire, con tutte le fatiche, tra le mille cose, anche col vai e vieni sul togli e metti le risorse, quindi siamo riusciti a tenere un buon passo, e speriamo che migliori, ma insomma, questa è la situazione.
Grazie Presidente.
Vai.
Grazie Presidente. Niente, nelle ultime settimane abbiamo visto degli articoli di preoccupazione, e più siamo stati contattati dai cittadini di Soliera, del comune di Fivizzano, per quanto riguarda la messa all'asta del convento e della chiesetta, dell'ex convento. Niente, le volevo chiedere se era opportuno sospendere questa asta e fare un incontro con le varie associazioni del territorio, con i cittadini, per valutare un attimo il merito di questa messa all'asta, di questa vendita. Grazie.
E voi pensate davvero ci sia qualcuno che viene a comprare quell'area lì per 800.000 euro? Per dare un segnale. Ma il segnale l'abbiamo dato forte e chiaro. abbiamo fatto quando abbiamo fatto un accordo dove i cittadini di Soliera, gli ex studenti di Soliera e i templari gli abbiamo consegnato la chiesa, assumendoci delle responsabilità e non poche, gli abbiamo detto usatela. Quindi, come dire, mi pare che il segnale nei confronti dei cittadini sia chiarissimo. Dopodiché tenere in pancia strutture in attesa di non si sa che cosa, che venga qualcuno a comprarle, diventa complicato, così come, come dire, da una parte si sollecita Soliera, dall'altra si sollecita il mulino. Poi ci sono delle responsabilità, perché il mulino intanto è, e quindi lo dico perché non tutti lo sanno, non è ad uso esclusivo della provincia. Il mulino è un condominio dove ci sono tre province, più altri due soggetti, c'è il tetto ammalorato, c'è da fare i lavori, quindi alla fine noi non abbiamo neanche le competenze per poter fare una cosa del genere. Dopodiché, se qualcuno lo vuole comprare, certamente non lo può trasformare perché è un mulino, quindi chi lo prende e lo compra il mulino e ci fa il mulino. Che ci fa gli appartamenti, a meno che il comune di Massa decida di fare il cambio di destinazione d'uso, allora ci fa gli appartamenti. Ma noi come facciamo a tenere in pancia una struttura che viene giù, rischia di venire giù con i cittadini che giustamente vengono a chiederci soldi per poter aggiustare il tetto perché dobbiamo compartecipare? Se c'è qualcuno che ha delle idee, compreso i cittadini di Soliera, che vogliono mettere delle idee, ma non mi pare, perché io, vedete, la differenza di discorsi che sento a giro, io sono andato anche un mese fa, sono andato di mattina presto, sono andato... No, ma... No, ma non sono discorsi... No, ma non sono discorsi tuoi, mi riferivo a chi fa i discorsi dei cittadini, perché io sono andato un mese fa, quando è stata fatta l'inaugurazione di una targa per ricordare gli studenti morti lì dentro, e quindi i cittadini avrebbero delle aspettative, che noi investiamo dei soldi lì dentro, dopodiché voglio capire come facciamo a investire i soldi lì dentro. Per mettere a posto una cosa che non è più nelle nostre competenze, mettiamo i soldi per mettere a posto la chiesa, mettiamo i soldi per mettere a posto che cosa? Quindi, tra l'altro, il posto è bellissimo. Cioè, io, se i cittadini vogliono venire, vengano, dicano cosa vogliono fare. Siamo disponibili a ragionare, però mi sembrerebbe, non so se ci sono le condizioni per ritirare la vendita all'asta. Io, per quello che mi riguarda,
faccio una precisazione.
Sì, se serve.
No, la precisazione è questa, che dunque sono atti notarili dove noi abbiamo acquistato, no? Atti notarili, quindi gestiti dal notaio, dove c'è scritto chiaramente cosa si deve, l'utilizzo che si deve fare. E noi questo utilizzo l'abbiamo riportato pari pari nell'asta. Quindi quello che chiedono, che le ho lette, le motivazioni che chiedono sia i cittadini ma anche le associazioni dei templari, nonché la confraternita degli ex associazione degli ex insomma allievi, quello che tutti hanno interesse ad avere, tutti abbiamo un valore, no, di quello che abbiamo il nostro passato, e questo bagaglio noi l'abbiamo scritto assolutamente nella stima, che tiene conto appunto del fatto che dovrà essere concessa la chiesa ai templari per l'utilizzo di fare le loro messe, le loro funzioni due o tre volte l'anno. Quello che c'è scritto pari pari nel contratto di acquisto nostro automaticamente l'abbiamo riportato, proprio perché ci teniamo anche noi a convalidare quello che è un bene, diciamo. Poi quello che mi preme sottolineare è, io che mi occupo di patrimonio, no? C'è una legge ben specifica che dice valorizzazione del bene. In questo momento l'ente lo deve valorizzare, la sua valorizzazione passa anche attraverso l'alienazione, perché attraverso l'alienazione che dà la possibilità a chi ha invece risorse di poterlo valorizzare. Questo è chiesto chiaro nella legge della valorizzazione di un bene. Per quanto riguarda il mulino, come diceva il Presidente, sono diversi subalterni, a precisazione di quello che ha detto già lui, che è stato molto chiaro. Cioè, non è un mulino, come è quello sopra, per esempio quello sopra San Carlo, no? Non so se, che lo stanno valorizzando, quindi secondo me, come vedete, l'acquisto di quel mulino da parte di privati ha fatto sì che quel bene venisse valorizzato veramente, anche utilizzato a certi scopi. Quel bene lì ha dei subalterni, il subalterno del mulino, che è il piano sementato giustamente perché ci passa cosa, e due abitazioni sopra che sono una abitazione collegata al mulino e un'abitazione del terzo proprietario che è un terzo, quindi è già un complesso immobiliare non a sé.
È un condominio.
È un condominio. Cioè, precisazione di quello che aveva detto Presidente.
Se mi è consentito, volevo fare una notazione. Io in passato, per esempio, in provincia di Pisa, al comune di Lorenzana, dove ci sapeva il comune, era proprietario di una villa fattoria. Fate conto di avere il convento di Soliera. Allora, il processo di valorizzazione era passato attraverso una manifestazione di interesse con cui i privati individuavano anche l'utilizzo che del bene avrebbero potuto fare, quindi dall'albergo a quello che ciascuno aveva intenzione di fare. Ovviamente, questo lo dico in questa sede perché un percorso di questo tipo non è possibile farlo alla provincia da sola, cioè la provincia da sola può solamente mettere all'asta il bene così com'è, però un percorso che ovviamente unisca la provincia ai singoli comuni dove sono ubicati bene potrebbe consentire anche questo tipo di situazione, cioè vale a dire dopodiché ci sarà la presentazione di un progetto che dovrà andare a fare ove vi siano ovviamente requisiti e ci siano le possibilità, una variazione di carattere urbanistico, una variante con cui dare la destinazione che il privato vuole fare. Questo lo dico perché è chiaro che il convento di Soliera, così come è fatto con destinazione a scuola, un'asta non può avere nessuna chance di vendita, perché chi rifà una scuola con immobili, però magari con destinazioni diverse potrebbe anche darsi che c'è qualcuno che vuol fare un centro di bellezza, fare che ne so, quello che gli viene in mente di fare lassù in Lunigiana. Per cui, ripeto, ora per il mulino è diverso, io mi sono trovato a vendere una situazione del genere a Castagneto Carducci, l'ex palazzo comunale, dove c'erano delle proprietà del piano terra anche di privati e non siamo arrivati a niente alla fine perché su una proposta che poi pervenne i privati volevano fare, i livornesi dicono l'achea sull'ente pubblico, per cui non si arrivò a niente, però anche lì ovviamente se il percorso fosse fatto insieme da privati ed ente pubblico, quindi una proposta di vendita unitaria e il complesso andasse all'aria unitariamente, non per quote, allora anche lì potrebbe cambiare, sarebbe più facile individuare un soggetto interessato all'acquisto. Così per quote anch'io dubito che si troverà un acquirente disposto, perché poi subisce vincoli degli altri acquirenti, anche se ha le potenzialità economiche non riesce a metterle a frutto.
È vero. Vuoi parlare, Loris? Ah, no, perché sennò dichiariamo chiuso il consiglio provinciale. Buonasera a tutti.